Allora riprendiamo velocemente, fratelli e sorelle, anzi no, sorelle e fratelli, riprendiamo.
Per favore prendiamo posto.
Regina Esther,
prego, prendiamo posto.
Riprendiamo. Carnevale, no? È la festa del Purim. Ci travestiamo da carnevale e andiamo in sinagoga a leggere il rotolo di Esther. E dovete portare i coperti delle pentole, dovete portare i coperti delle pentole. È molto bella come cosa, molto significativa. Allora, riprendiamo velocemente. Quindi parlavamo della fornace, che non è una punizione casuale, non è semplicemente uno strumento di supplizio, ma che acquisisce questa nota, no? Di distruzione totale e completa, e quindi di chiusura rispetto all'eternità. Qualcuno mi faceva osservare, mi rimandava con qualche domanda all'idea della cremazione. Allora dice, allora la cremazione non è illecita? No, la Chiesa Cattolica ammette la cremazione, specificando perché non si mette in discussione l'immortalità non si mette in discussione la risurrezione. Per le culture orientali, nel senso del vicino Oriente antico, tra cui Egitto, Babilonia ed Israele, la cremazione è un concetto assolutamente inaccettabile, perché la risurrezione e la vita eterna sono legate proprio alla carne e al corpo, quindi per loro l'idea della distruzione totale era vista veramente come una chiusura alla eternità, un'impossibilità nella risurrezione. Esattamente, i greci e i romani sapete che per la sepoltura era fondamentale, no? Dimmi. Era. No, aspetta, intendo per i popoli del vicino Oriente, quindi intendo per esempio gli arabi, anche i musulmani non praticano la cremazione, quindi voglio dire, questa idea nelle popolazioni semitiche è rimasta fino ad oggi per coloro che credono che comunque il corpo vada interrato e basta, questa è l'unica soluzione più concreta. Vabbè, noi abbiamo questa pratica barbara dell'inumazione, quindi della riesumazione dei corpi, eccetera, però che indicava anche questa una sorta di cura relativa all'eternità, perché il corpo veniva pulito proprio per conservarlo in qualche misura. È una pratica un po' disumana in qualche modo. Allora, riprendiamo quindi questa idea della fornace ardente. I giovani vengono gettati nella fornace ardente, i funzionari li prendono, li buttano in questa fornace, poi Nabucodonosor cosa fa? Dice, adesso aprite la fornace e vedete che cosa è successo. E chi apre la fornace gli dice, o re, i giovani là stanno. Tu li hai gettati legati e loro sono sciolti. Importante questo sciogliere e legare, legare e sciogliere. Ciò che l'uomo lega, Dio si diverte a scioglierlo. È una caratteristica peculiare di questa cosa. I giovani che tu hai gettato nella fornace erano legati, adesso sono sciolti e camminano. In più c'è un quarto simile ad un figlio di Dio, o di Dei, traduce il testo, ma nella parola è la stessa, ad un figlio di Dio. Il re poi dopo non ci crede, nell'aprire la fornace muoiono, no? Quelli che aprono la fornace dal caldo forte muoiono, il re non ci crede, si affaccia a lui stesso e constata lui stesso che effettivamente quello che gli avevano detto era la verità. C'erano tre giovani che ballavano nella fornace, in più un quarto era simile ad un figlio di Dio. Di questo quarto non se ne parla, il quarto è lasciato anonimo. Quarto figlio di Dio è lasciato completamente a noi. Se noi invece prendiamo il testo di Maccabei 7, che cosa succede? Il re prende dei giovani, di 2 Maccabei 7, giusto? Il re prende dei giovani li vuole costringere a mangiare carni impure, i giovani si rifiutano e il re butta questi 7 giovani nella fornace e muoiono tutti. Muoiono tutti. La scena è più o meno la stessa, nella prima scena non muoiono, nel primo caso non muoiono, nel secondo caso muoiono. Ed è questo il senso, la differenza tra l'apocalittica e la storia. Ora, che cosa... Sì, anche la madre poi viene uscita, no? Cercano... ma noi non moriremo, ma noi non moriremo. E lì si parla della risurrezione sostanzialmente, quindi risorgeremo, il Signore non ci farà morire in qualche modo. Ora, qual è la differenza della visione? Ci troviamo non più o meno nello stesso periodo, perché i Maccabei sono scritti dopo, mentre il libro di Daniele è scritto proprio nel contesto della persecuzione di Antioco. E quando si parla di 3 giovani buttati nella fornace che vengono legati e poi si trovano sciolti, anche questa idea dello sciogliere e legare, no? Che è un po' legata nella cultura ebraica al concetto del voto, e anche nelle nostre culture, legare indica, il legarsi indica appunto quello di fare un voto, è proprio una terminologia tecnica, e lo sciogliersi indica l'essere sciolto da un determinato voto. Nel contesto che noi stiamo leggendo appunto del libro si vuole dire una cosa molto semplice: coloro che si legano con vincoli agli uomini, questi vincoli Dio li scioglierà. I vincoli di coloro che si legano agli uomini Dio li scioglierà, ma coloro che si legano a Dio non possono essere sciolti da questo vincolo. Dio scioglie ciò che l'uomo ha legato e lega a sé l'uomo in un vincolo che non può essere sciolto. Questo nella tradizione giudaica è molto importante, perché? Perché quando ci si lega a Dio in un voto non ci si può sciogliere. Per questo poi la tradizione rabbinica farà una cosa molto più semplice, dice non fate voti. Quindi diventa nella tradizione giudaica un divieto vero e proprio, o meglio, si sconsiglia apertamente di fare ogni tipo di voto a Dio, perché ogni tipo di voto che viene fatto con Dio non può essere sciolto per sua natura. Essendo Dio eterno, se ci si lega a Lui ci si lega per sempre. È un concetto fondamentale. Dice, essendo noi uomini ed essendo fragili, meglio non legarci, perché il nostro, poi la nostra promessa non potrebbe essere sciolta in qualche modo, perché Dio scioglie ciò che l'uomo lega e lega a sé in maniera perenne, in modo da non poter essere più sciolti da questo. Questa è proprio una terminologia tecnica dello sciogliere e legare. Lo rivedremo nel capitolo 4 la prossima volta, perché il ceppo viene legato da Dio e ciò che Dio lega all'uomo non lo può sciogliere in qualche modo. Quando invece parliamo appunto dei giovani della fornace, l'idea, l'attenzione nostra subito balza su questo quarto simile a figlio di Dio, simile ad un figlio di Dio. Ma chi è questo quarto uomo simile ad un figlio di Dio? La tradizione patristica interpreta subito con Gesù. Il quarto uomo è Cristo. Resta anonima, è una prefigurazione di Cristo il quarto uomo. Ma chi è il quarto uomo, storicamente? Lasciato anonimo. Il quarto uomo sei tu. Sei tu che stai leggendo questo libro in questo momento. Se rispetti la Torah, tu sarai simile ad un figlio di Dio. L'anonimato è una strategia che viene utilizzata affinché chi legge possa immedesimarsi nel personaggio. Questa è usata da tutti gli autori, e chiaramente la Bibbia non esce fuori da questo. Chi è il quarto uomo in tempo di tribolazione? Il quarto uomo sei tu se riesci a dare la tua vita fino alla morte. Il termine, il concetto, il titolo figlio di Dio acquisisce nella tradizione ebraica questo significato. Figlio di Dio è colui che riesce a dare la vita fino alla morte. Questo è fondamentale, perché quando arriviamo a Gesù che è figlio di Dio per eccellenza, la sua divina filialità, al di là dell'aspetto trinitario che è fondante, il suo titolo di figlio di Dio è meritato proprio a motivo di questo, perché lui è figlio di Dio in senso pieno anche nella tradizione giudaica, perché nella tradizione ebraica, a partire dal libro di Daniele, essere figlio di Dio significa essere capace di dare la vita fino alla morte, per rendere testimonianza alla legge. È chiaro, diventa proprio un titolo, più che messianico. I figli di Dio chi sono ai tempi delle persecuzioni? Sono coloro che sono in grado di sacrificare la vita fino alla morte, per rendere testimonianza, una sorta di martire. Ora però c'è un problema di fondo, e del quale noi abbiamo parlato anche nelle scorse puntate. Il problema di fondo e la tensione è che nell'Antico Testamento non esiste il concetto di martirio. Il giusto non può morire. Il libro di Daniele è ancora legato a questo aspetto. Infatti non muoiono i tre giovani. I tre giovani non muoiono. Il libro dei Maccabei esce fuori da questo vincolo. I giovani muoiono rendendo testimonianza, ma non muoiono perché sono peccatori o ingiusti, muoiono per rendere testimonianza a Dio, come sono morti tutti quelli durante le persecuzioni di Antioco. Quindi il libro dei Maccabei è una lettura reale ed è un racconto martiriale, una testimonianza di martiri, nel contesto proprio della predicazione di Gesù di Nazareth, perché il libro di Maccabei è scritto esattamente nello stesso momento durante la vita di Gesù, e contemporanei, i libri dei Maccabei sono contemporanei nella loro stesura al periodo in cui Gesù di Nazareth predica e vive tra di noi. La morte di Gesù, quindi, non può essere non letta alla luce della testimonianza dei Maccabei. Perché? Perché se la leggo solo alla luce di Daniele, Gesù è un ingiusto, perché è morto. La tradizione ebraica dice esattamente questo. Se Gesù fosse stato giusto, Dio non avrebbe permesso che lui morisse. Scendi dalla croce, hai salvato gli altri, salva te stesso. Non glielo dicevano con cattiveria, glielo dicevano con cognizione di causa, perché il giusto non può morire. Libro di Giobbe: a Giobbe fagli tutto quello che vuoi tu, tutto gli puoi fare, tutto, ma salvagli la vita, perché è un giusto e non può morire. Nei Maccabei i giovani muoiono, ma non sono ingiusti. Significa che esattamente nel tempo in cui Gesù predica, anche in Israele si è aperta la coscienza all'idea del martirio. Si può morire per testimoniare la fede, non si muore perché si è ingiusti, ma la morte è la via, la morte nella giustizia è una via che ti apre all'idea dell'eternità. Se moriamo per amore della legge, noi vivremo in eterno. La madre che incita i giovani, se voi prendete Maccabei 2, Maccabei 7, sta una madre pazza e dice: andate, buttatevi, poi vengo appresso a voi, non vi preoccupate perché mi accirano pure a me. Sta una madre disumana che dice: andate, è una fanatica religiosa. Sicuramente andava in chiesa tutte le sere la mamma dei Maccabei. No, sono in greco soltanto, e per questo non vengono accettati dalle comunità riformate, dagli ebrei, eccetera, perché non sono scritti nella lingua santa, però gli ebrei li leggono, tanto che dal racconto dei Maccabei si trae la festa di Hanukkah, no? Ricordate il miracolo del Tempio, eccetera, quello è legato proprio alla festa dei Maccabei. Allora, 7:20. soprattutto la madre era ammirevole e degna di gloriosa memoria, perché vedendo morire 7 figli in un solo giorno, sopportava tutto serenamente per le speranze poste nel Signore. Esortava ciascuno di loro nella lingua dei padri, in ebraico, piena di nobili sentimenti e, temprando la tenerezza femminile con un coraggio virile, diceva loro, come se per essere coraggiosi bisognasse essere come gli uomini. Vabbè, è scritto in quel contesto, no? Non so come siate apparsi nel mio seno, non vi ho dato il respiro e la vita, né io ho dato forma alle membra di ciascuno di voi. Senza dubbio il creatore dell'universo, che ha plasmato all'origine l'uomo e ha provveduto alla generazione di tutti, per la sua misericordia vi restituirà di nuovo il respiro, la risurrezione e la vita, poiché voi ora per le sue leggi non vi preoccupate di voi stessi. Nel libro di Maccabei si apre l'idea della risurrezione, che è presente in nuce anche in altri testi della scrittura. C'è un'idea di risurrezione anche in altre parti della scrittura, ma nel libro di Maccabei è in maniera lampante, ed è per questo che i padri della Chiesa hanno insistito affinché questi testi venissero inclusi, innanzitutto per quell'idea del martirio, anche se non sono nella lingua santa. Girolamo non li voleva nel canone della scrittura, perché Girolamo diceva solo l'ebraica veritas, solo ciò che è scritto in ebraico. Sant'Agostino invece diceva no, ci devono essere questi testi, e noi come tradizione occidentale e tradizione orientale, gli ortodossi hanno un canone molto più ampio del nostro, perché hanno anche 3-4 Maccabei, tutti i libri di Esdra eccetera, un canone molto più ampio, abbiamo accettato e abbiamo incluso nella nostra tradizione i libri di Maccabei. Ora, chi è questa madre che incita questi sette figli nella lingua dei padri? Sono 7 fratelli o no? Nella lingua dei padri li incita. La madre, anche questa anonima, no? Non c'è il nome né della madre né dei fratelli. Prima c'era il nome di un anziano, che pure lui viene ucciso nella fornace, un po' prima, per non mangiare carne. Chi era, padre? Chi era? Esattamente. Padre. E chi è Eleazar? Eleazar è Lazzaro in greco, che Gesù farà risorgere. Eleazar è morto nella fornace, ma Gesù lo fa risorgere. Eleazar dei Maccabei. Un sacerdote. E la donna chi è? Esorta nella lingua dei padri. È una linguista. Siete molto pie donne. La Madonna. No, non è la Madonna, non è la Madonna. Storicamente, la donna è la Torah. La Torah che nella lingua dei padri, perché è scritto in ebraico, la Torah li incita a sacrificarsi, e i 7 fratelli rappresentano tutto il popolo di Israele come segno della perfezione. 7 è il numero della perfezione, del sacrificio perfetto, e la madre, la Torah, che li incita a dare la vita fino alla morte. Per questa madre voi risorgerete. Proveranno anche a distruggere la Torah, ma non ci riusciranno, perché essa risorgerà, come i fratelli risorgerà. La legge per ora se la sono messa sotto i piedi, però risorgerà la legge del Signore, non è terminata qui. Anche il libro di Maccabei è un libro di speranza, ma a differenza dell'apocalittica, che è una speranza trasmessa attraverso le immagini, questa è una speranza trasmessa attraverso la storia. Attraverso una storia. I pagani, nella persona di Antioco IV, hanno ucciso il sommo sacerdozio, perché hanno ucciso Eleazar, il vecchio, che è il nome Eleazaro, è il nome della. Eleazaro rappresenta il sommo sacerdozio per eccellenza in Israele. Quindi la morte di Eleazaro è la morte dei sommi sacerdoti. E allo stesso tempo hanno ucciso la legge e tutti coloro che la rispettavano. I pagani lo hanno fatto, ma non temete, perché Eleazar risorgerà, e anche la sua legge. Eleazar risorge perché Gesù fa risorgere Lazzaro, e il nome di Lazzaro non è un nome scelto a caso, e Gesù, che è la Torah incarnata, morirà e risorgerà. La promessa dei Maccabei è completamente adempiuta da Gesù di Nazareth, che fa risorgere Lazzaro e risorge lui stesso come la Torah che risorge. È un segno forte, no? Vi trovate? Ed è anche un segno bello, perché quello che Gesù fa, Gesù non fa risorgere semplicemente un uomo, con quell'uomo fa risorgere il sommo sacerdozio. Gesù non risorge semplicemente, vi ricordate il racconto delle bende, no? Ricordate, ne parlammo già, le bende lasciate in disparte, la Torah è compiuta, Maria non mi toccare, Tommaso che non tocca Gesù. Gesù è la Torah risorta, e quella madre che incitava i figli nella lingua dei padri, che è morta e risorta, così come era stato promesso ai padri nei libri di Maccabei. Per questo i libri dei Maccabei nella tradizione cristiana sono nella tradizione cristiana cattolica ortodossa vengono considerati ispirati, perché sono ricchi di segni che richiamano poi il sacrificio di Cristo, la sua morte e la sua risurrezione. Vi trovate che questo capitolo non è puramente simbolico, ma ha tanti elementi di relazione con la storia della vita di Cristo. Le chiese riformate e chiaramente gli ebrei non lo ritengono canonico ispirato, però lo leggono, nel senso che non è parola di Dio, però la storia che racconta è una storia che loro considerano reale. Le chiese riformate non li accettano per quel concetto dell'ebraica veritas, cioè quel concetto che, non essendo testi ebraici, poi ci faceva osservare nostro fratello alla fine del libro dei Maccabei, si dice questo libro, se le cose che abbiamo scritto vi piacciono tenetevele, se non vi piacciono non fa niente, anche questa idea di questa conclusione bonaria è considerata un altro tratto di non canonicità. Però diciamo che è proprio il problema della lingua che viene considerato poi dalle comunità protestanti, perché le comunità riformate poi non accettano anche altri testi scritti sempre in greco dell'Antico Testamento, quindi anche il problema proprio linguistico è un problema stringente. Per quanto riguarda le tradizioni invece delle due chiese latina e greca, quindi la tradizione occidentale e orientale, i libri dei Maccabei sono fondamentali, cioè acquisiscono, pensate agli ortodossi, vi ripeto, addirittura 3-4 Maccabei, tutti i libri di Ezra, ma perché la Chiesa ortodossa ha un concetto diverso di ispirazione. Per noi l'ispirazione è legata ad una concezione canonica, cioè stati ispirati dei libri scelti da un concilio in un determinato momento. Le chiese orientali invece dicono, non parlano di tradizione, di Sacra Scrittura, parlavamo con il nostro fratello, non parlano di Sacra Scrittura, tradizione e magistero, no? Ne avete sentito parlare, per noi sono il fondamento della fede. Le chiese orientali parlano solo di sacra tradizione, che è cominciata con la Scrittura, che è una tradizione, perché anch'essa è stata tramandata, e quindi parlare di Sacra Scrittura la si può chiamare sacra tradizione, e che continua nei padri e nella storia della Chiesa fino ad oggi, un'unica sacra tradizione, quindi, che è anche logico, perché anche la Bibbia è una tradizione, l'abbiamo visto, una tradizione molto composita, perché ci sono più persone che tramandano più cose. Va bene, io termino in modo tale da potervi lasciare. Esatto, riprendo nel tempo.
Un attimo con quell'impegno che abbiamo di chiedere il microfono, perché noi registriamo, no? Voi lo sapete questo, quindi vi preghiamo di essere.
Parlando al microfono, così i nostri fratelli che sentono la registrazione
sì.
possono ascoltare anche le domande.
Io penso che ascoltando quest'ultimo momento, dentro di noi abbiamo sentito vibrare, no? Penso che quando si acquisisce una verità, almeno per me, è la prima volta che io sentivo l'accostamento con la Torah, e quindi questa fedeltà che rende la vita come quella di Dio, e quindi il concetto di eternità. Però la domanda che pongo è questo. Noi in un esercizio biblico di un lunedì ci troviamo a dire quando il popolo aveva coscienza della vita eterna. E cominciamo a dire che a sorgere dal secondo secolo avanti Cristo.
Sì.
Invece oggi ascolto che questo capitolo settimo è stato scritto contemporaneamente a Gesù.
Sì.
E penso che sia fondamentale perché è proprio marcato questo ritorno alla vita eterna. E vorrei sapere un po' se è vero quell'affermazione che dal secondo secolo avanti Cristo comincia ad affacciarsi la coscienza della risurrezione o è errato. Grazie.
Diciamo anche qualche altra domanda così. Così. Posso scrivere quasi. C'è qualche altra domanda, fratello?
Luigi, scusa, poco fa, parlando appunto della resurrezione della legge, hai detto che Gesù rappresenta la Torah che risorge. Attraverso la risurrezione di Lazzaro sarebbe risorto il sommo sacerdozio e quindi la Torah, ma Gesù rappresenta effettivamente la Torah che risorge, se poi in effetti ha sempre combattuto gli eccessi della Torah?
C'è qualcun altro? Allora rispondo a queste domande, sì. Allora, per quanto riguarda la risurrezione, è giusto dire che la risurrezione, l'idea della risurrezione si è fatta avanti nel secondo secolo, sì. Cioè, nel senso, anche forse un po' prima, vogliamo, esiste un'idea di risurrezione che è anche attinta poi da culture vicine ad Israele, quindi Israele un'idea più o meno di questa risurrezione potrebbe averla. La testimonianza dell'idea della risurrezione, a partire da qualche secolo prima dei Maccabei, è contenuta nella letteratura intertestamentaria apocrifa, quindi in quei testi non contenuti nell'Antico Testamento, parlo dei libri di Enoch per esempio, che sono comunque dei testi che testimoniano una determinata credenza, una determinata fede del popolo in un periodo particolare. Quindi sì, ci sono altre testimonianze che noi dobbiamo prendere in considerazione quando facciamo questa ricostruzione della nascita del concetto di resurrezione. Ci sono altri testi che contengono questa idea, voglio dire. Quindi sì, esisteva già da prima, solo che viene in qualche modo, costituisce, come leggiamo anche dal Vangelo, i sadducei non credevano nella risurrezione dei morti, i farisei sì. Essendo la corrente farisaica la corrente che poi deteneva il potere del Tempio, è chiaro che la dottrina della risurrezione nella fase, in quella fase ha un ruolo primario, perché se sono loro a detenere il potere del culto del Tempio, è chiaro che la risurrezione diventa poi una dottrina, quella più diffusa nel contesto di Gesù di Nazareth. I Maccabei ne sono una testimonianza chiara del fatto che l'idea della risurrezione è diventata un'idea così forte da poter spingere delle persone a morire. Quindi significa che delle persone muoiono con la consapevolezza che risorgeranno, quindi non è più soltanto una credenza, ma è addirittura un'idea tanto forte da spingere degli uomini al martirio. Quindi i Maccabei ce ne testimoniano ormai una presenza forte di questa fede nella risurrezione dei corpi. Per quanto riguarda invece la risurrezione della legge, Gesù non ha mai criticato la legge. Nessuno non ha mai infranto la Torah, mai, mai, nemmeno una volta nella sua vita. Quando noi parliamo del... Vi ho sconvolti, è proprio sconvolgente questa cosa, è lapidaria ed è così, ed è così. quando i suoi si affrettano a raccogliere spighe di sabato nel Vangelo di Matteo e vengono ripresi e rimproverati dicendo non è perché i tuoi il giorno di sabato lavorano, Gesù non raccoglie le spighe con loro, uno. Gesù da lontano, mentre loro si abbuffano di spighe, Gesù dice, li giustifica, li perdona, ma non raccoglie le spighe. Quindi Gesù non infrange il lavoro sabbatico. Per quanto riguarda la guarigione in giorno di sabato, ma non esiste nessun testo della Torah nel quale si parli del fatto che di sabato è vietato guarire. Nella Torah non c'è scritto. C'erano degli uomini che lo imponevano, ma nella legge non c'è divieto di guarigione in giorno di sabato. Quindi anche questo Gesù non infrange la Torah. Chi altro? Dimmi. E la Torah dice non toccare le brose. Ma Gesù, Gesù cosa fa? Tocca i lebbrosi, ma nel senso che li tocca e li guarisce. O non li guarisce? Li sana dalla lebbra. Rende pure loro. No, ha ragione Don Gennaro, qualsiasi cosa ci sia. Il punto ha ragione per principio e autorità. Gesù non si rende impuro, Gesù purifica. Gesù comunica purità, non impurità. E questo è Gesù trasforma ciò che è impuro in puro, ma questo non è un potere che poteva essere neanche previsto nel Levitico.
Non è questo un voler trovare a tutti i costi un cavillo per giustificare quest'idea che Gesù, Gesù rispetta la legge? Ossia, chiedo meglio, il non rispettare la legge potrebbe non significare per forza allontanarsi, essere blasfemo, eccetera, eccetera. Il non rispettare la legge potrebbe anche essere quando Gesù dice la legge è al servizio dell'uomo e non l'uomo al servizio della legge. Cioè, andare oltre quelle che erano quelle imposizioni che offendevano l'uomo, che lo sottomettevano, che lo facevano diventare uno schiavo. Anche questo no, potrebbe essere un non rispettare la legge così come era stata tramandata dal popolo.
Allora, che Gesù non rispetti la legge così come intendevano il rispetto della legge determinate frange delle comunità, questo è chiaro, ma che Gesù non rispetti la legge nella sua sostanza, questo è sbagliato. In quello che è scritto e non in quello che è interpretato. Quando voi sentite a proposito del recupero di un asino di sabato dal pozzo, no? Ve lo ricordate? Di sabato uno recupera l'asino. Noi, se andiamo a leggere nella comunità di Qumran, nei testi di Qumran, leggiamo che la comunità di Qumran vietava di recuperarlo. Nel caso in cui un asino cadesse in un pozzo di sabato, a Qumran era vietato recuperarlo. Ma era una legge di una comunità in particolare, per questo dicevo che Gesù è contrario a queste forme estremiste del rispetto della legge. Però che Gesù abbia infranto la legge di Israele, questo è un altro punto che non è riscontrabile nel Vangelo, soprattutto nel Vangelo di Matteo in particolare, dove che è un Vangelo tutto di matrice ebraica, e che Gesù abbia compiuto la legge, ma non che l'abbia infranta, questo non
lo so. Chiedo scusa. È chiaro l'intento di richiamare quello che è stata la deformazione della Torah nel tempo. Quindi Gesù come profeta, ed è una domanda che questo, se tu lo qualifichi profeta Gesù, perché quello che è importante, allora lui richiama e dice voi l'avete deformata. Però alcuni passi così forti, vorrei capire, udiste che fu detto agli antichi, Ma io vi dico. Allora, ecco, questa contrapposizione che sembra netta, come va interpretata?
Questa, sì. Ascolta.
Nella legge era prevista la schiavitù. Cioè, io non potrò mai accettare che Gesù fosse d'accordo con quest'idea della schiavitù, purché non sia un ebraico, no? Purché sia del vicino, del paese vicino. Cioè, o altre forme, chi mangia carne di maiale deve essere ucciso, Cioè questo era scritto nella legge.
Esattamente, questo è scritto nella legge, però c'è scritto nella legge.
Mi sembra che ultimamente ci siano stati degli studi dopo il Concilio Vaticano II che vanno a incarnare vanno a incarnare una visione di una tradizione di interpretazione di Gesù l'ebreo di testi classici diversa dagli altri, cioè un Gesù uomo, un Dio fatto uomo, che pure nell'acquisizione della tradizione sposa, tra virgolette, una tesi che non era maggioritaria. Poi non ho competenze per citare, perché ne ho letto qualcosa ma non ricordo bene, quale fosse, come gli studi avanzano, questo tipo di tradizione di Gesù, che completa, come hai detto, ma completa significa interpreta.
Allora, per quanto riguarda, si parlava della schiavitù in particolare, no? Quando se noi leggiamo per esempio i testi di Levitico che parlano a proposito dell'anno sabbatico, nell'anno sabbatico era prevista la liberazione di tutti gli schiavi. Questo che cosa significa? Che da allora in poi, dal primo anno sabbatico, dopo l'annuncio, dopo la legge di Mosè, non ci sarebbero più dovuti essere schiavi in Israele. Ma gli ebrei non ci sarebbero dovuti, ma ci sono stati poi dopo. Quindi l'anno sabbatico di cui si parla nella scrittura non è stato mai compiuto in Israele, perché? Perché per debiti poi si facevano altri schiavi e la schiavitù continuava come processo, mentre invece nel Levitico si parla della schiavitù, della conclusione della schiavitù nel giorno dell'anno sabbatico. Quando Gesù parla di un anno di grazia, o quando si riferisce a se stesso come il Signore del sabato e quindi il Signore sabbatico, nell'annientamento della schiavitù, esattamente compie quello che è scritto nella Torah, né di più e né di meno. Tra le altre cose, anche lì la schiava e la libera, a un certo punto si parla, no? Nel Levitico, al capitolo 19, si parla della donna schiava e della donna libera. Anche quel testo acquisisce nella tradizione ebraica una interpretazione non tanto di tipo materiale quanto di tipo spirituale. La schiava e la libera rappresentano Israele prima e dopo la liberazione compiuta dalla legge stessa. Noi la donna schiava non è legata alla legge perché è legata alla volontà del padrone, la donna libera invece è donna di diritto perché ha un suo diritto che è legato alla legge che la rispetta. Quindi anche quel testo poi acquisisce nell'interpretazione giudaica un senso nuovo. Questo è il punto. Che Gesù abbia dato una sua interpretazione della Torah, questo è chiaro. Che Gesù l'abbia infranta, questo non è né giustificabile né constatabile dalla scrittura. Gesù non infrange la legge, Gesù dà alla legge un senso nuovo, o meglio, non nuovo, un senso proprio, che è esattamente il senso che davano anche altre scuole. Quando Don Gennaro parlava di questo fatto, la legge vi hanno detto ma io vi dico, oppure avete letto ma io vi dico, avete sentito ma io vi dico, questa è una tipica pratica rabbinica, perché vi hanno detto ma io vi dico non è tanto riferito alla Torah quanto agli altri rabbini che nel contesto di Gesù stanno interpretando quella stessa legge. Noi vediamo Gesù come un personaggio singolo che grida in un mondo che sta in silenzio. In realtà nel contesto di Israele Gesù è un rabbino tra 1500 rabbini che predicavano nella stessa città, scuole rabbiniche che tra di loro avevano anche dei contatti, non erano asettiche l'una dall'altra. Quindi anche l'idea proprio dell'interpretazione della legge. Noi già ne parlammo, no? Al capitolo 12 del Vangelo di Matteo, al versetto 8, Don Gennaro mi credeva, Gesù è un profeta. Io dico no, Gesù non è un profeta. Gesù è il Signore del sabato. La mia risposta è quella che Gesù stesso, la definizione che Gesù stesso dà di sé, che il figlio dell'uomo è signore del sabato, e nel momento in cui Gesù dice che lui è il signore del sabato, Gesù automaticamente si dichiara al di sopra di ogni profezia, al di là di ogni tipo di profezia, perché per un ebreo tutto sarebbe stato lecito dire tranne essere il signore del sabato, perché se io leggo Esodo 20 e la leggo Adonai, cioè il Dio di Israele, è il Signore del sabato, Matteo 12,8 Gesù sta dichiarando apertamente la sua divinità e quindi non può essere più un profeta.
Dobbiamo prepararci, vorrei però dire, non perdiamo tutta questa ricchezza. Allora anche le domande scrivetele e poi vi pregherei di mandarle come mail a Filo. Perché, amici del Filo, voi avete tutti, no, l'annuncio, lì rispondeteci, in modo che noi passiamo al professor Santo Paolo tutte le domande. In modo da fare tesoro, perché io penso che adesso, non so, nel mio cuore ci stanno una quantità di domande che non vi dico, però una cosa vorrei dirlo, perché qua c'è un gruppo che ha lavorato da sempre, da diversi anni, a servizio dei fratelli, e quindi voi ne usufruite, la Scampia e poi, e io ho scoperto pure nel nord. Da un po' di tempo io avevo proprio questa sensazione di paura ogni volta che si parla di cultura ebraica. Qual è la paura? Di dire una quantità di sciocchezze, perché non conosciamo, e io non vorrei scrivere più niente se, tranne che Luigi non decida di venire a fare il Vangelo insieme con noi. Perché?
Non è così,
io sono convinto, vi dico proprio sinceramente, che abbiamo tanto da rivedere, proprio da rivedere, perché tanti luoghi comuni, detto pure da confratelli, ma pure da professori, cioè da persone che vi dico, anche che si qualificano pure biblisti. E quindi certe affermazioni non si giustificano.
La simbologia della Torah risorta, no, di cui si parlava, che è tutta richiamata proprio dal Vangelo di Giovanni, no, in particolare, della Torah che nasce, il Vangelo di Luca, e fu avvolto in fasce e deposto in una mangiatoia, e l'immagine appunto della Torah che è nata, è venuta al mondo e viene deposta nella mangiatoia, che è un termine tipico della cultura ebraica per indicare la Torah. La Torah è la mangiatoia, perché tutti devono andare a mangiare dalla Torah.
Ecco, vedete,
ci sono tante simbologie che vi chiamano
qui si apre,
come incarnazione della Torah.
Si apre una dimensione spettacolare, vorrei dire. Perché? Perché noi quando andiamo a studiare il Vangelo di Luca, ve lo dico perché è pane comune, no? Se voi leggete i Vangeli che vi mandiamo noi, allora è pane comune. Quando noi leggiamo, facciamo pure distinzione, perché è solo Maria che adagia nella mangiatoia, e solo di lei si dice che adagia, mentre quando si parla degli altri si dice Canaan, e quindi là viene deposto nella mangiatoia, ed è lo stesso verbo che noi troviamo nei giorni della passione. Quindi gli altri lo depongono, Maria lo adagia, e noi andiamo a fare queste riflessioni, ma io penso che per te non hanno valore.
Ma che dice padre? Non è così, perché adesso questo è un approccio apocalittico alla situazione. Non è così, padre, non è assolutamente così. Allora, innanzitutto contraddiciamo un principio assoluto, che esistono infiniti sensi della scrittura, no? È quello che dice Origene. Quindi esistono infiniti sensi della scrittura. Il secondo punto è questo, cioè che la tradizione ebraica può essere un aiuto, ma non può essere assolutizzante per la lettura della scrittura, e questo è anche un altro punto. E poi il metodo che viene utilizzato, che tu utilizzi, che la comunità utilizza, è un metodo strettamente linguistico e filologico, cioè quindi si basa proprio sul senso della parola, che è complementare, non è opposto o contrario a questo.
Oggi vi sentirete un po' la spiegazione, anche su questo vi pregheremo, perdonate tutto, ma scrivete, veramente scrivete, questo sì è un apporto che vi chiediamo, no? In modo che tornando alla prossima volta lui possa chiarire tutte le cose che abbiamo detto, perché è un peccato se voi poi andate a casa e vi distraete. No, scriveteci, ecco, in modo che noi possiamo far tesoro di questo.